Io cedo senz'altro la parola al professor Amato, ringraziandolo ancora a nome dei soci dell'Istituto e di tutto il pubblico che è qui presente.
Grazie di avermi invitato, grazie a tutti voi di essere qui a Cipicchia, quanti siete per il 150esimo. Da Zelio l'Italia e gli italiani evoca una famosissima frase che Da Zelio non ha mai pronunciato e che tuttavia lo ha fatto passare alla storia. Magari c'erano anche ulteriori ragioni per ricordare Da Zelio nella storia della nascente Italia unita, però il paradosso ha voluto che lui passasse alla storia per questa frase che non ha pronunciato. Non è capitato solo a lui. Se voi chiedeste ora a Cesare Beccaria se si sarebbe aspettato di passare alla storia per un libretto che scrisse quasi casualmente, occupandosi di una cosa che non rientrava nelle sue competenze professionali, come erano i castighi e le pene, lui l'avrebbe escluso e invece è passato alla storia per quel libro. La frase di Da Zelio, quale risulta dal suo libro autobiografico I miei ricordi, è stata fatta l'Italia, purtroppo non si sono fatti gli italiani, che in qualche modo è convertibile nell'altra, ma non è esattamente l'altra. In ogni caso, esprime una convinzione di Da Zelio che si fosse fatta l'Italia e che mancassero gli italiani, questo non c'è dubbio, e che perciò il problema di formarli ci fosse. Per converso, noi abbiamo chi storicamente pensa esattamente la cosa opposta, e c'è un libro che anni addietro raccolse molti lettori, un libro di Aldo Schiavone, un storico noto del nostro tempo, Italiani senza Italia, il quale scrive esattamente la cosa opposta. Non gli italiani erano da costruire, era piuttosto l'Italia in quanto Stato, identità nazionale, legame politico e pubblico che andava elaborata dalle fondamenta. Allora, uno si potrebbe domandare, beh, è curioso, insomma, hanno fatto l'Italia. E subito si chiedono che cosa mancava a questa Italia. Mancava l'Italia stessa o mancavano gli italiani? Mancava lo Stato o mancava la nazione? Il sol fatto che da anni ci trasciniamo queste domande dimostra due cose. Una, sulla quale oggi preferisco, lasciare un attimo, perché è un altro filone in qualche modo, ma che dobbiamo tenere presente, che noi per decenni abbiamo continuato a dividerci e ancora ci dividiamo sulla interpretazione e la valutazione della nascita della Italia unita, se è quello che doveva essere fatto o se è il contrario di ciò che doveva e poteva essere fatto. In qualche modo trasciniamo nel nostro tempo e nella storiografia la disputa tra mazziniani e moderati, tra democratici e repubblicani e cavurriani. L'altra però, l'altra circostanza che emerge da questi giudizi è che per lui mancava l'ingrediente B, per me mancava l'ingrediente A, questa Italia è nata evidentemente difettosa di qualcosa, salvo stabilire che cosa. Cioè la nascita dell'Italia è vissuta e percepita come un processo storico nel quale erano comunque meno deboli di quanto sarebbe stato utile e di quanto è accaduto altrove, quelli che sono gli ingredienti di un processo di unificazione nazionale. Io, come dicevo, vorrei ignorare la disputa tra mazziniani e moderati. anzi all'ultimo convegno sull'argomento della società degli storici di storia contemporanea, li ho invitati a deporre le armi del risorgimento nel giudicarlo, perché forse il tempo è arrivato per giudicarlo senza collocarsi sulle barricate ideologiche divisive di quel tempo. Però il giudizio al quale questo porta è quello che hanno dato storici illustri, come da ultimo in un libro peraltro che ancora deve essere pubblicato, postumo, Giuseppe Talamo, ma è un giudizio anche dello stesso Romeo, è un giudizio di Luciano Cafagna e di altri storici, che insomma l'Italia è nata in circostanze molto difficili, sfruttando un insieme di fattori interni e internazionali che hanno consentito ad una classe dirigente che forse non se lo aspettava neanche di riuscire ad avere l'Italia unita, e riuscì ad averla perciò in una condizione in cui i fattori unificanti erano in realtà ancora deboli. Per cui non è che questi fecero male, questo ci tengo a dire, questi fecero quello che era storicamente possibile, questi fecero quello che era storicamente possibile e che fu reso storicamente possibile dalla miracolosa interazione fra di loro, fra coloro che avevano anche idee opposte, perché per dirla in un secondo, e finisco per occuparmi di ciò che avevo detto che avrei lasciato fuori, è evidente che Cavour avrebbe dovuto contentarsi dell'Italia centro-settentrionale senza l'azione di tipo rivoluzionario che fu avviata e condotta da Garibaldi nel Mezzogiorno. Ma è altrettanto evidente che Garibaldi sarebbe stato fermato molto prima e ai lui forse addirittura arrestato molto più solidamente di quanto accadde a Mentana nel 67, se Cavour non lo avesse coperto con l'affiancamento da parte della monarchia sabauda, che tranquillizzava le potenze straniere e le induceva ad accettare da uno di loro, cioè da un monarca, ciò che non avrebbero mai accettato per quanto riguarda il controllo dell'Italia da un dittatore rivoluzionario come avrebbe potuto essere Garibaldi. Quindi fu la combinazione di questi fattori, generò l'Italia e generò l'Italia possibile, e la generò in una condizione nella quale i fattori dell'unità erano fattori deboli, e questo è un punto importante, per cui a ben guardare avevano ragione a quel tempo sia D'Azeglio sia Schiavone, che a quel tempo non c'era peraltro, ma insomma il suo giudizio era pertinente, il che significa, e su questo dovremo soffermarci, che il compito di rafforzare quei fattori di unità venne lasciato dai padri fondatori del Regno d'Italia a chi sarebbe venuto dopo. E la domanda interessante in termini storici è proprio il dopo, che parte ha fatto nel continuare un processo di unificazione che l'unità avviò ma non concluse? Che l'unità avviò ma non concluse. Perché l'avviò? Ma perché, insomma, si dice che uno Stato unitario ha la sua consistenza quando c'ha un popolo che si autoriconosce in valori, tradizioni, culture comuni, che ha un futuro che si dà attraverso uno Stato che è la sua forma e il suo strumento, la sua forma istituzionale e il suo strumento. Quindi c'è un popolo, c'è una nazione, c'è uno Stato. Il popolo è tale, ecco, in quanto si riconosce in una nazione. La nazione non è un'entità che si tocca, fisica. La nazione, come bene ha scritto Renan a fine Ottocento, è costituita da quel sentimento di solidarietà che lega insieme degli esseri umani in ragione dei sacrifici che hanno compiuto insieme nella storia per ritrovarsi appunto insieme e dei sacrifici che sono disposti a fare insieme per un futuro comune. Allora, quando arrivano questi momenti, ecco, e un popolo si identifica come nazione, la forza di questo popolo è nell'identificarsi in una storia comune e in un futuro comune. Accadde questo nel 1861? Gli elementi per farlo accadere ci vennero messi nel calderone della storia. E noi avemmo, come hanno tutte le nazioni nascenti, un lavoro di scrittori, poeti, autori di melodrammi, di opere liriche e quant'altro, che vanno a ripescare nella storia personaggi, vicende, eccetera, che esprimono il sentimento comune. Oh, mia patria sì bella e perduta, ecco, che è un canto base nella ricerca della unificazione. Appunto, Foscolo che chiama gli italiani alle storie e nella ode celebre e non particolarmente bella 1821 di Manzoni, a dir la verità, ma insomma, si può anche dire dopo tanti anni che insomma, non era proprio meravigliosa, viene di retorica patria, però lui dà gli elementi storici della nazione. Una d'arme, di lingua, di altare, di memorie, di sangue, di cor. Che se ci pensate è un modo retorico di indicare abbiamo combattuto insieme, abbiamo la stessa lingua, abbiamo la stessa religione, abbiamo le stesse memorie, abbiamo lo stesso sangue, abbiamo gli stessi sentimenti. Forse era vero per una parte limitata degli italiani, e badate, quando dico parte non dico appartenenti tutti allo stesso ceto sociale, questo sarebbe sbagliato, perché si attivarono in funzione di unità in momenti diversi dell'Ottocento e anche prima, intellettuali ma anche artigiani, contadini ed anche operai. E se noi andiamo a vedere quel microcosmo soltanto dei mille, l'unico dato che ci colpisce, e spero che continui a colpire anche ora, è che la grande maggioranza erano di Bergamo. Questo è un punto importante. Comunque, coi tempi che corrono, è un punto importante. Quindi, l'Atalanta al cuore dell'unità nazionale. Mettiamola così. Poi ciascuno la lega come vuole. Ma al di là di questa prevalenza nell'origine geografica, erano dei ceti più diversi, come dei ceti più diversi furono i tanti che si unirono a Garibaldi, ma anche quelli che si portò i 300 che erano giovani e forti e sono morti con Pisacane, appartenevano a ceti sociali diversi. Quindi non era pochi e quindi elitari, ceti abbienti, un'aristocrazia più liberal di altre, no, era un segmento abbastanza rappresentativo di Italia, ma erano pochi. Se uno in coscienza, piaccia o non piaccia, fa le pulci ai fattori della nazione di Manzoni, d'arme, di lingua, di altare, di memoria, di sangue, di core, deve dire che il fattore davvero unificante sarebbe stato l'altare, cioè era la religione. Peccato che nel processo di unificazione la religione si va a cacciare per ragioni storiche dalla parte opposta. E quindi il fattore maggiormente unificante del processo di unificazione è il fattore che in qualche modo finirà per contribuire, come si sarebbe detto, a tenere lontane le masse dal processo unitario. Ecco, questo è un dato che accade. Insomma, la lingua. È vero che esistevano gli italiani per la lingua, è vero che Padre Dante e quant'altro, eccetera, eccetera, ma questa lingua la parlava una percentuale bassissima degli italiani, perché se erano elite parlavano francese e l'italiano lo riservavano a momenti speciali delle loro interrelazioni. La maggior parte dei futuri italiani parlavano solo i dialetti, non lo sapevano l'italiano. E uno degli sforzi maggiori che sarebbe stato necessario fare era quello di rendere la lingua italiana una lingua non solo scritta ma parlata, è parlata dal maggior numero possibile dei cittadini del nuovo Stato, il che fu un impegno. Francesco De Santis, che fu grande ministro della pubblica istruzione nei tardi anni 60, quindi tra i primi, si adoperò proprio in funzione di questo, rendere la scuola il veicolo sul quale gli italiani vengono trasportati dai loro dialetti alla loro lingua. E qui però, ecco, viene fuori, quindi con questa nazione debole, perché è debole per le ragioni che ho appena detto, ecco, si innesta lo Stato, la nazione ha bisogno dello Stato per rafforzare i fattori unificanti. E lo Stato che nasce è uno Stato debole. È debole perché ha pochi soldi. È debole perché questa cosa su cui insiste molto Talamo in questo libro che sta appunto per uscire su Cavour, che l'unità fu di più di quanto chi si trovò a governare l'Italia era pronto a fare, non erano preparati, non avevano gli insegnanti, avevano bisogno della scuola, non avevano gli insegnanti. La maggior parte degli insegnanti erano insegnanti religiosi e ancora la vicenda del rapporto con la Chiesa rese difficile mantenere gli insegnanti, bisognava crearli gli insegnanti, era un'operazione che chiedeva tempo e bisognava creare le scuole e in particolare le scuole elementari. E in particolare le scuole femminili, perché anche nella austro-ungarica Lombardia, che pure aveva da tempo una legislazione scolastica anche meglio della legge Casati, che il Piemonte fece alla vigilia dell'unità e che poi fu estesa all'unità, anche in Lombardia il numero delle donne che sapevano scrivere era basso e quelle che non sapevano scrivere parlavano solo dialetto. Su questo non ci piove, in realtà bisognava insegnargli l'italiano. Qui ci sono ricerche che sono state fatte e che vi danno i numeri e che si trovano sui registri dello Stato civile, gli sposi che firmavano o gli sposi che mettevano la croce. Ecco, per ogni maschio che mette una firma, anche in Lombardia c'erano 5 donne che mettevano la croce. E queste donne parlavano dialetto. Poi, fra l'altro, era una tale tradizione che dobbiamo tenere presente anche oggi per capire com'è l'Italia, quella dei dialetti, che anche i signori che sapevano l'italiano parlavano tra di loro il dialetto quando si trovavano nella propria zona di vita. In questa città tutti ricorderete, spero, con sentimenti di apprezzamento, Bruno Visentini. Vabbè, c'è chi poteva amarlo meno, poi lui era pure scorbutico, insomma, io ho sempre avuto con Visentini un rapporto straordinario e lo ricordo come una grande figura. Visentini aveva molta confidenza con me, mi vedeva a Roma, parlava italiano. Con uno come me, con cui aveva la stessa confidenza che trovava qui a Venezia, parlava dialetto. Lui parlava, lo considerava naturale. La prima lingua è il dialetto a questo punto, no? Cioè questo nell'Italia oltre 100 anni dopo dall'unità, insomma. Però l'italiano bisognava insegnarlo, ma era molto debole. Non c'erano i soldi, non c'era neanche Tremonti all'epoca, eppure i comuni non avevano una lira già allora, in realtà. Quindi non pensate che Tremonti è colpevole di tutto, in effetti. Ecco, c'è una storia qua. Non c'era lui e già non c'erano i soldi per i comuni, e quindi i comuni facevano meno classi di quante avrebbero potuto fare e pagavano stipendi di miseria a questi poveri insegnanti. Eppure pian piano la scuola nacque, ma ci volle tempo ed era appunto piuttosto debole. Ed è chiaro che in questi contesti far sentire gli italiani italiani era molto difficile, e molti italiani continuarono a sentirsi piuttosto legati alle loro mini patrie di provenienza che non all'Italia. In più ci fu la grande promessa non realizzata, cioè la mancata unificazione economica del paese e nord geografica del paese. Ci fu un processo di sviluppo, però noi tra le ultime decadi del secolo XIX e le prime del secolo XX, noi abbiamo perso metà della nostra popolazione. Se pensate che gli italiani del 1861 erano 22 milioni e di 50 anni dopo erano arrivati intorno ai 40, e che, non tutti in una volta, ma nel corso di quei decenni, 20 milioni di italiani lasciarono il paese, da tutto il paese, dalla Sicilia come da questa regione, perché era rimasta la povertà. E appunto l'unità era stata vista anche come un qualcosa che avrebbe cambiato queste cose. Il tradimento di Garibaldi, che poi non era il suo perché lui poi era già morto, ma il tradimento di Garibaldi fu che per il Mezzogiorno, che il latifondo restava latifondo e il bracciante metteva le dita nelle zolle aride e non portava da mangiare a casa. Allora vendette il materasso e la rete, e con quei pochi soldi che ci cavò tirò fuori un biglietto per l'America o un biglietto per il Belgio o per la Francia. Ecco, difficile per gli italiani sentirsi italiani. Nel dire questo, possiamo negare che ci fosse un futuro nel disegno di chi fece questa Italia che fu fatta come fu possibile farla? Diremmo una cosa sbagliata. Il disegno c'era e in qualche modo fu anche realizzato. Su Cavour penso che quello che ha scritto Rosario Romeo nei suoi 3 volumi e poi anche nell'opera più ridotta sia assolutamente giusto, più giusto di quello che ha scritto Gramsci su Cavour. Vale a dire, Cavour colse che l'Italia aveva bisogno di uscire dalla sua arretratezza, aveva bisogno di essere modernizzata, aveva bisogno delle ferrovie che lui aveva visto in Francia, aveva bisogno di ponti, aveva bisogno di acquedotti, aveva bisogno di riforma agraria, e tutto questo si poteva fare se c'era uno spazio. Se fossero rimasti quegli staterelli piccoli, questo non sarebbe stato possibile farlo. Ci voleva uno spazio istituzionale unico per fare un'unica modernizzazione che trascinasse questo paese verso la modernità e che lo portasse alla rivoluzione industriale che ancora non era avvenuta da noi. Cavour aveva ragione, però ecco, Questo disegno si realizza pian piano nel tempo, si realizza, ma a fronte delle storiche, degli storici squilibri che lì c'erano, non riesce né a colmarli né a coinvolgerli tutti. Non è un caso che quando arriva la rivoluzione industriale accade un fenomeno che segnerà la nostra storia sino a pochi anni fa. E che cosa accade? Ecco, accade che tra una borghesia, scusate se uso tante volte questo aggettivo, una borghesia industriale debole come quella italiana, che sta nascendo, che deve farsi largo in ceti economici con tutt'altri interessi, che deve patteggiare coi latifondisti per ottenere quel po' di protezione che le serve per non essere distrutta dalla concorrenza internazionale. Questa è una borghesia che in ragione del proprio ritardo, cioè dell'arrivo ritardato con cui viene in Italia, di fattori culturali, è molto poco dotata di quella che si può definire capacità integrativa. In fondo, insomma, questo credo che sia chi condivide Marx, sia chi non lo condivide, è costretto a constatare comunque che tocca ai ceti protagonisti della modernizzazione di un paese coinvolgere gli altri, fare delle proprie idee, delle proprie prospettive un asse portante su cui finiscono per viaggiare anche gli altri, magari con diversità di posizioni, ma riconoscendosi in una visione largamente comune del possibile futuro. Questo non accade da noi. E nel momento in cui si formano le classi sociali proprie della società industriale, la nostra è una delle società industriali più divaricate, ideologicamente e politicamente. Prevale nella borghesia in qualche modo la paura dei sommovimenti popolari, prevalgono tra gli organizzatori dei ceti popolari più i sommovitori che non gli integratori. Questo è un processo simmetrico e non a caso noi vedremo arrivare in questo paese il fascismo come interprete delle ragioni dei ceti produttivi e il massimalismo socialista e il massimalismo comunista, due massimalismi che se la battono fra di loro, e a quel punto prevale il massimalismo comunista che è legato ad una casa madre sull'altro versante. Questo è un fatto molto importante per la nazione italiana, perché se la nazione è passato e futuro, a questo punto i futuri sono due. Viene meno il futuro comune degli italiani e le visioni che si impongono come visioni del futuro sono visioni segnate da ideologie diverse che fanno sì che parte degli italiani abbiano un futuro, un'altra parte ne abbiano un altro, non che lo hanno, che lo pensano, che lo desiderano, che lo perseguono. Ci sarà un tentativo di unificare tutto questo, che è il tentativo fascista. Il fascismo cerca di sradicare i due futuri e di impostarne uno. Inizialmente prova a definire il sentimento nazionale come qualcosa che il fascismo non basta ad esaurire da solo, poi però la forza del potere che via via si viene consolidando porta ad identificare la nazione con l'interpretazione fascista della medesima e a quel punto la divaricazione diventa ancora più accentuata di quanto non lo fosse in passato. Io lo ricordavo stamani in un altro contesto. Mi ha colpito una osservazione fatta da Corrado Alvaro e riportata da Ernesto Galli della Loggia in un saggio di cui ho annotato la pagina ma non il titolo nei miei appunti, cosa che mi capita spesso, in particolare quando leggo romanzi. Li so raccontare, ma quando poi il mio interlocutore dice «Sì, ma che romanzo è? Non mi ricordo il titolo», insomma, mi succede regolarmente. E Ernesto riporta questo passaggio di Corrado Alvaro che dice quale può essere la profondità della tragedia identitaria di un popolo che, come è accaduto a quello italiano durante la guerra, assiste ai bombardamenti del nemico sulle proprie città sperando che vinca il nemico. Ora pensateci, questo per chi è stato antifascista, per chi ha desiderato, io ero piccolo, se non sarei stato antifascista e avrei desiderato che vincesse il nemico, ma bisogna rendersi conto che qualcosa di tremendo è successo in una comunità nazionale in cui si arriva a questo punto, si arriva a desiderare di perdere, cioè che il proprio Stato è talmente poco riconosciuto da me che io desidero che perda e che scompaia, quale che sia il prezzo. Beh, nonostante questo, si ricompone la nazione in qualche modo nel dopoguerra, probabilmente si ricompone nella unità della resistenza. Ha ragione Ciampi a dire che quello è un momento in cui la patria riemerge, perché c'è una salvezza della patria al di sotto della vastità, ancora se non di persone coinvolte, di aree coinvolte che partecipano alla resistenza o parteggiano per la resistenza. Conoscete la questione della partecipazione attiva, ovvero del parteggiare. Comunque è vasta questa area. Come è vasta l'area degli italiani che rischiano la vita in funzione delle cause giuste che il tempo presenta. Ma io mi sono trovato, ancora fino a 2 anni fa, a leggere le motivazioni di medaglie al merito per italiani allora scomparsi, per atti che avevano compiuto durante la guerra, e ancora ora, ecco, si scoprono degli sconosciuti che avevano rischiato, addirittura dato la vita, per non dare nomi di altri, per coprire persone che stavano ospitando o avevano ospitato clandestinamente nelle proprie case, per sottrarle al campo di concentramento o alla fucilazione. Ecco, c'è stato tutto questo. Questa è proprio quella solidarietà dei sacrifici compiuti insieme, di cui parlava Renan, di cui è intessuto un sentimento nazionale. Ecco, quindi c'è un rinvigorimento, e quindi mentre si sta desiderando che scompaia quello Stato ormai nemico, tanto da farmi preferire i suoi nemici, riscaturisce un sentimento nazionale. Fatto sta idea che appena finita la guerra il sentimento nazionale si risdoppia. Lo Stato italiano non solo è stato sempre debole, ma proprio la vicenda che ho evocato attraverso le parole di Alvaro lo toglie dalla prospettiva degli italiani. Se c'è un fattore che non riesce ad essere unificante nell'immediato dopoguerra e alla fine del fascismo è proprio lo Stato, perché lo Stato, che, ripeto, tradizionalmente era sempre stato debole, oggi è visto nella figura del capo del governo duce del fascismo responsabile della guerra e del re che lascia Roma e scappa al sud. E al loro posto chi c'è? Ci sono i partiti della resistenza. Al posto dello Stato i partiti, che è una forma, io mi sono attirato addosso un sacco di critiche per averlo già detto, ma non c'è niente da fare, è una sorta di continuità istituzionale rispetto al fascismo, se si vuole. Certo, sono più partiti, c'è una differenza abissale tra il pluripartitismo e il monopartitismo coatto, però ancora sono i partiti che emergono e che hanno ciascuno la propria nazione, visto che una nazione incarnata dallo Stato non c'è, perché non c'è lo Stato che la possa incarnare, o non è preso sufficientemente sul serio lo Stato che la possa incarnare. E allora c'è la nazione di coloro che pensano ad un'Italia liberal-democratica nell'Occidente, eccetera, eccetera, e c'è la nazione di una sinistra che aspira ad una fuoriuscita dall'esistente in nome di un futuro diverso. Se nazione è passato e futuro, emergono due futuri, due nazioni, nettamente contrapposti l'uno all'altro, che tuttavia sono forze aggreganti sufficientemente solide da creare solidarietà, magari solidarietà distinte da una parte e dall'altra, che, con le quali andiamo avanti sino a quando questi partiti crollano. Ecco, che cosa ci succede dopo? Ed è qui che è per noi importante riflettere su tutta la vicenda e riflettere sul valore di ciò che comunque fu fatto e che toccava alle generazioni successive rafforzare. Non è colpa né di Cavour, né di Mazzini, né di Garibaldi se in Italia è rimasta una questione meridionale. Non è colpa né dei moderati né dei democratici se lo Stato è rimasto debole. Non è colpa, appunto, di chi fece l'Italia, se l'Italia che è venuta dopo su quel solco non ha scavato a sufficienza per diventare un paese con una identità forte, con uno Stato istituzionalmente capace di non essere surrogato dai partiti, con un sistema politico che, pur avendo delle contrapposizioni, è fondato su un comune sentimento nazionale. Questo investe il dopo, questo investe il dopo e investe anche noi. Ecco, noi rispetto a questo in che condizione siamo e che cosa ci toccherebbe di fare e che cos'è che non va in quello che attualmente stiamo facendo? Ecco, se voi ci pensate bene, al vostro stato, credo, di relativa insoddisfazione per la condizione in cui ci troviamo. Così, una condizione nazionale, insomma, che non vi piace, nella quale trovate poche cose di cui rallegrarvi e tante ragioni per essere incerti su quello che accadrà domani e dopodomani. Di un localismo che sta diventando sempre più forte, di cui capite le ragioni, ma che capite anche che ha un limite al di là del quale finisce per diventare negativo, perché appunto non è che possiamo fare quello che ha fatto Cavour, dovremmo farlo meglio, insomma. Non è che quello che era vero ai tempi di Cavour, che il Lombardo-Veneto era troppo piccolo per vivere nel tempo d'oggi, un secolo e mezzo dopo non è più vero e quindi si può entrare nel concerto delle grandi nazioni come Lombardo-Veneto. Dubito che al G20 il Lombardo-Veneto riuscirebbe a far di meglio del poco che fa l'Italia di oggi. Casomai è l'Italia che deve essere un pochettino più robusta e credo che lo stesso valga per i neoborbonici, in effetti. Ecco, Ma se voi riflettete appunto sul cercate di tradurre in parole collegate alla storia che ho cercato di ricostruire, nei termini in cui ho cercato di ricostruirla, le parole, sapete, più adatte sono queste. Ce lo siamo persi il futuro. Non c'è più. Non c'è un futuro nel quale ci riconosciamo.
Boh, ciascuno di noi può pensare al proprio personale futuro, sia chiaro,
ma se pensiamo a noi in quanto noi, qual è il futuro degli italiani? C'è una missione comune che qualcuno ci ha indicato nella quale siamo in condizioni di riconoscerci tutti? Il futuro se n'è andato. Inizialmente c'era stato quello di Cavour, che ha funzionato al suo tempo. Giustamente ha scritto Galli della Loggia che ne ha nostalgia di Cavour, perché almeno lui una missione l'aveva identificata. Questa missione è continuata, sapete. In qualche modo ci sono stati degli uomini che l'hanno continuata, che se ne sono fatti partecipi. Noi abbiamo una storia di uomini, in particolare sì, uomini, non donne, perché la nostra è una storia maschilista, mi dispiace dirlo, ma di uomini dello stesso settore pubblico, dell'impresa pubblica, che hanno avuto disegni per il futuro dell'Italia. Ecco, se io penso a questo Senigallia che aveva nella testa già negli anni 30 che l'industria italiana aveva bisogno di una sua siderurgia per essere competitiva e che dopo la guerra la tira fuori questa siderurgia e in un momento di riapertura dei mercati dà all'Italia, all'industria italiana un input, un fattore produttivo essenziale. Io dico che c'è stata, sembra che sia venuto meno anche quello. Ne abbiamo avuti troppi di futuri, sempre due quando ce ne bastava uno. Ora ce li siamo persi tutti e due e non ce ne abbiamo neanche uno. E questa auspicata reduzio a uno, non c'è capo dello Stato che da 20 anni non auspichi la reduzio ad unum, noi abbiamo la reduzio a zerum, perché il futuro è sparito. Mamma, ho perso il futuro anziché l'aereo. Questo è quello che in realtà ogni italiano sta pensando. E questo uccide l'unità nazionale. Ecco, vorrei che coglieste questo punto nella sua drammaticità, perché torno alla definizione di Renan. Una nazione vive, certo, di passato, ma di passato che fa da piattaforma di un futuro comune. Noi scegliamo nel passato i fatti che sottolineano la nostra unità più che non le nostre divisioni, sino a quando questo sentimento di unità è alimentato dalla prospettiva di un futuro comune. Come viene meno la prospettiva del futuro comune, lo stesso passato cominciamo a leggerlo dando più importanza ai fattori divisivi che ai fattori comuni. Perché in realtà il passato è fatto di mille cose, il presente è fatto di mille cose, e il futuro siamo noi che scegliamo. Io fra 3 giorni sarò a Dubrovnik. Io sono uno così dei padri spirituali dell'ingresso dei Balcani nell'Unione Europea, cosa alla quale credo molto, nel loro interesse e nel nostro, e naturalmente ho bisogno che loro raggiungano determinati livelli di coerenza con i nostri valori e le nostre aspettative. E andrò lì a dirglielo. La scelta è vostra. Voi potete continuare per decenni a pensare del vostro passato soltanto alla guerra sanguinosa che avete scatenato l'uno contro l'altro negli anni 90. Se farete così non avrete mai un futuro comune. Ma allo stesso tempo dovrò anche dirgli: noi, Unione Europea, vi offriamo un futuro comune.
E se sarà per voi credibile, a quel punto cesserà di essere così importante quel passato di divisioni per voi, se capirete che soltanto insieme potete entrare e nel vostro passato andrete a ritrovare i fattori di unità, non i fattori di divisione. Cioè il passato e il futuro non sono lì, come se aprendo il frigorifero li trovassimo in scatole predefinite. Sono nell'insieme di tutto ciò che è accaduto e di ciò che potrà accadere ciò che noi scegliamo, ma scegliamo sempre in funzione del futuro. E allora capite meglio perché ci preoccupa così tanto che qualcuno cerchi la propria identità in antenati celtici che forse da queste parti non sono mai passati. Vi dà la sensazione di che cosa? Di un possibile distacco. Ma allo stesso tempo quelli che cercano la propria identità negli antenati celti lo fanno perché non la trovano nel futuro comune. Perché se ci fosse un visibile, forte, coinvolgente futuro comune, ma cosa volete che me ne importi di 4 irlandesi che possono essere stati qua o possono non esserci stati? E la smetterei di cercare la mia lingua originaria in quel gaelico che manco gli irlandesi capiscono, in effetti, e preferiscono di gran lunga l'inglese. Ecco. Ma oggi siamo a questo punto e siccome il nostro processo di unificazione è stato sempre fragile, debole, mai compiuto, attenti, quando vedete emergere il localismo e dite, ma è come in Austria, è come in Olanda, per certi versi gli somiglia, perché il localismo alle prese in tutti i paesi europei con lo stesso fenomeno, l'immigrazione non gradita, l'immigrazione non qualificata, l'immigrazione difficile da integrare, ha la stessa reazione. Ma attenti, il vostro localismo non è soltanto nel presente, è il passato che riaffiora perché il futuro nei decenni trascorsi non lo ha sufficientemente amalgamato. Allora i localismi che vediamo ora sono quelli di prima, che la nazione avrebbe dovuto amalgamare, non fa sparire, per l'amor di Dio. Io ho finito di dire, la diversità veneta è talmente bella che guai a chi a me italiano la toglie, perché è troppo bella per essere tolta, la diversità. Così rimane in un contesto unitario. Se mi riemerge come fonte di identità esclusiva, mi sta riemergendo da un passato che non siamo riusciti a cancellare. Ecco, e qui chiudo, il punto è questo. Non rimproverate Cavour di questo. Più di quello non poteva fare. Avendo 14 milioni di analfabeti su 20 milioni di abitanti, quelli che fecero l'Italia, più che avviare un processo di alfabetizzazione, non potevano fare. Più che avviare un processo di infrastrutturazione del paese su cui poi si innestasse la formazione e la diffusione dell'industria, non potevano fare. È stato tutto quello che è venuto dopo ed è quello che sta venendo ora che è responsabile più o meno di una Italia incompiuta. Ecco, forse il 150° ci potrebbe aiutare tutti finalmente a renderla compiuta.